Rieccoci in collegamento in diretta con una compagna di Campagne in Lotta. Ci senti?
Sì, ciao, buongiorno a tutte e
Ciao,
tutti.
buongiorno, grazie.
Ciao, bentornata a questi microfoni.
Grazie.
Appunto, abbiamo scelto di fare questa diretta con una compagna di Campagne in Lotta, della rete Campagne in Lotta, proprio per approfondire quello che dicevamo poco fa, cioè i meccanismi propri della colonia all'interno dell'Italia e quindi proprio come essere capaci anche noi di riconoscere i contesti coloniali quando non sono, diciamo, evidenti e nominati dai più. E quindi dopo la puntata zero, che era appunto sul CPR, che è nominata, diciamo, più spesso come una forma di colonia e per via delle proprie dinamiche esplicitamente da Lager, oggi vorremmo andare nel profondo invece dei ghetti che si trovano in Italia per appunto che sono delle forme abitative che sono funzionali allo sfruttamento in chiave capitalista e in particolare oggi parleremo dei ghetti, di alcuni dei ghetti del sud Italia insieme alla compagnia in diretta.
Sì, ciao, grazie intanto dell'invito e così della provocazione, dello stimolo. Inizio magari facendo un quadro,
Grazie a te.
inizio facendo un quadro un po' appunto quello che è il contesto su cui verte la puntata di oggi. Come dicevate in apertura, parliamo dei ghetti, ma non solo, direi, diciamo, di un arcipelago di forme abitative che si è andato formando a partire più o meno dalla fine degli anni Ottanta, anzi anche prima, cioè nel momento in cui sia l'Italia vede un incremento significativo di immigrazione da fuori i suoi confini nazionali e allo stesso tempo una sostituzione massiccia della manodopera nel settore agricolo, appunto con persone immigrate, ovviamente razzializzate. E diciamo, questo contestualmente significa lo sviluppo di forme abitative più o meno informali, informalizzate, appunto, che poi chi le vive, soprattutto persone provenienti dall'Africa occidentale, chiama ghetti, ma ovviamente insomma, in questo arcipelago non vivono solo persone che vengono da questa parte di mondo, anzi, diciamo che in un certo senso questo è un settore della manodopera agricola immigrata che arriva piuttosto tardi o comunque in maniera significativa, direi a partire dagli anni 2010, dall'apertura dalla riapertura della cosiddetta rotta libica del Mediterraneo centrale. Ecco, comunque sia, insomma, il ghetto è appunto, diciamo, il modo in cui viene definito uno spazio, un luogo dell'abitare informale che permette, diciamo, anche dei margini di socialità, di riproduzione, di solidarietà, che non sono del tutto, diciamo, assorbiti, sussunti all'interno e per conto dello sfruttamento dell'estrazione di lavoro a basso costo. Dopodiché, diciamo, all'altro capo, diciamo, di questo estremo, nell'arcipelago appunto degli insediamenti, c'è anche la forma campo stessa di cui appunto magari parliamo in maniera più approfondita oggi, che è un po', diciamo, il tentativo da parte delle istituzioni, ovviamente degli interessi a cui le istituzioni fanno riferimento, che sono quelle del capitale, di contenere la forza lavoro, il lavoro e la sua mobilità, appunto, in chiave estrattiva, direi, no? Dopodiché, appunto, i ghetti, ci tengo a rimarcarlo perché questo, secondo me, è anche un elemento utile e importante per analizzare, diciamo, questa oscillazione tra ghetto e campo, i ghetti sono appunto anche dei luoghi di rifugio, no? Per chi magari non può, non vuole sottoporsi allo sfruttamento, all'estrazione capitalista. Non tutti e tutte coloro che vivono nei ghetti vivono di lavoro agricolo, non solo e non sempre, e appunto le dinamiche che in qualche modo animano questi luoghi sono dinamiche anche, se vogliamo, di sottrazione, di fuga. Il ghetto in se stesso come concetto è un concetto che attraversa tutta la, diciamo, frastagliata rotta migratoria che dall'Africa occidentale porta fino al nord Europa, ed è appunto, diciamo, uno snodo che permette alle persone in movimento, diciamo, di trovare contatti, sviluppare contatti, trovare, diciamo, forme di mobilità che rompano o che comunque riescano ad evadere il regime del confine europeo, ecco. Rispetto però appunto alla questione colonia e campo, chiaramente, diciamo, esiste una lunga genealogia di cui forse avete anche già parlato nelle puntate, nella puntata precedente. Chiaramente, diciamo, insomma, è possibile leggere lo sviluppo della forma campo a partire dalla storia coloniale, no? Nel senso che i primi campi di concentramento, campi in senso stretto, sono legati a diversi episodi di guerra coloniale, sia nei Caraibi, quindi a Cuba, che nell'Africa meridionale alla fine dell'Ottocento. Ma in realtà quello che, diciamo, emerge guardando ai campi e al loro, diciamo, lato al loro opposto, cioè al ghetto di oggi, si può, come dire, tracciare una storia del campo che in realtà, diciamo, è altrettanto coloniale, ma si sviluppa all'interno di quelli che sono i confini dell'attuale Italia Stato-Nazione, ed è una storia che in qualche modo inizia di pari passo con la storia del capitalismo, cioè della transizione da una economia essenzialmente feudale a un'economia agraria sempre di più capitalista. I ghetti e i campi di cui parliamo oggi sono situati su tutto il territorio nazionale, come già dicevamo prima, non solo, però ecco, per concentrarci sull'Italia, parliamo di luoghi che si sviluppano da nord a sud, ecco, ci tengo a dirlo perché spesso poi diciamo, nella rappresentazione mainstream, nella rappresentazione comune, il ghetto è in qualche modo relegato all'Italia meridionale come, diciamo, al luogo della arretratezza, no? Cioè viene, come dire, assimilato a contesti che vengono appunto tacciati di essere in qualche modo fuori dalla storia, no? In realtà ne sono parte integrante, come appunto dimostra anche la lunga genealogia di cui parliamo oggi. Nello specifico però, diciamo, mi concentrerei su contesti meridionali dove comunque, diciamo, l'arcipelago dei campi e dei ghetti è sicuramente più articolato e dove la sua storia, diciamo, è anche più significativa, anche qui senz'altro perché il meridione d'Italia è comunque, diciamo, un esempio abbastanza classico di colonia interna e di luogo a partire dal quale appunto, diciamo, si sono attivate dinamiche estrattiviste assolutamente evidenti, che hanno peraltro beneficiato in modo significativo dello sviluppo anche di teorie razziste. E qui di nuovo diciamo che il concetto di colonia torna in qualche modo utile.
Sì, appunto, giusto per precisare, tutti questi, sottolineare questi livelli della colonia, quindi come riconoscere appunto la colonia e poi i meccanismi propri del colonialismo interno, penso che sia fondamentale proprio rispetto alla direzione che interessa a noi andare con queste puntate di Arraga, quindi non delegare tra virgolette il concetto di colonia a stati altri o a appunto questioni molto visibili, che ovviamente da cui partiamo noi stessi per approfondire, trovare i nessi, no? Quindi però riconoscere la colonia oggi, la colonia qui e quindi anche le sue varie espressioni che possono andare dalla forma iperconcentrazionale che è quella per esempio del CPR a delle forme più aperte o a delle forme proprio economiche di colonialismo interno come può essere quello storicamente dato dal rapporto tra il Nord Italia e il Sud Italia. Volevo solo appunto chiederti di precisare, quando si parla di campi, di campizzazione, ovviamente c'è una parte anche un po' più estetica, no? Quindi per esempio la parola ghetto già richiama tutta una visione delle condizioni di vita che appunto richiama un certo tipo di visione che spesso si immagina faccia parte solo del meridione, quindi è molto importante invece precisare come per esempio anche a pochissimi chilometri da dove stiamo trasmettendo ci sono forme appunto abitative durante i periodi della raccolta che sono di quel tipo lì proprio per mancanza di condizioni economiche però molto spesso ci immaginiamo le forme di appunto di campizzazione molto segnate da muri piuttosto che da checkpoint di ingresso e di uscita, ma invece magari se ti va di spendere due parole sul fatto che poi di fatto il controllo della mobilità è spesso dato anche da condizioni sociali ed economiche e che le forme di creazione di un campo sono tra le più variegate, no?
Sì, esatto, grazie. Dunque, sicuramente quando parliamo di campi nel contesto dei distretti agroindustriali italiani parliamo innanzitutto di un ventaglio di forme che va dal centro di accoglienza che appunto ha avuto un boom, soprattutto i centri di accoglienza straordinari, ma anche Chiara, di cui esiste un esempio ormai più che noto in provincia di Foggia, il CARA di Borgo Mezzanone, intorno al quale si è sviluppato appunto negli anni un ghetto che si dice essere probabilmente il più grande d'Italia al momento. Si tratta in effetti di una vera e propria città ormai, con case autocostruite in muratura e negozi locali, insomma chi li abita dice ci manca solo la banca, ma in realtà anche questo esiste in qualche modo, è possibile diciamo usufruire anche di forme così popolari di money transfer. Comunque sia, per tornare al campo, quindi parliamo diciamo di un arcipelago che ha sia una dimensione umanitaria che quindi si sviluppa a partire dalla umanitarizzazione del confine, quindi dal diciamo dall'obbligo a cui vengono sottoposte le persone che vogliono fare ingresso all'interno dei confini dell'Unione Europea di fare una richiesta d'asilo come unico strumento per poter pensare e sperare di regolarizzarsi. Quindi, e ovviamente questo rimanda anche alla tua osservazione riguardo alle forme di contenimento, cioè sicuramente le politiche migratorie usufruiscono di un ventaglio di forme di contenimento di cui il ricatto del documento è una delle principali, no? Quindi questo è trasversale diciamo a tutte le forme di campo di cui stiamo parlando, cioè sia di quella più propriamente carceraria e concentrazionaria a quella umanitaria, no? Sì. Dove l'umanitario è ovviamente, diciamo, un aspetto di un apparato militare, perché poi questo è l'umanitario fin dalle sue origini. Anche qui si potrebbero aprire delle grandi parentesi, però sostanzialmente appunto abbiamo, cioè, sia il campo come centro di accoglienza in tutte le sue varie forme di eccezione umanitaria, che campi che in qualche modo loro stessi soggiacciono a una logica umanitaria, ma che non sono destinati ai richiedenti asilo, bensì proprio ai lavoratori agricoli immigrati, soprattutto ai lavoratori agricoli immigrati africani, quindi con una dimensione anche, diciamo, di razzializzazione molto specifica, no? Quindi c'è, cioè, l'umanitario e tutto l'apparato razzista si applica ovviamente in maniera differenziale a seconda delle popolazioni su cui che investe in qualche modo, e in quanto poi, diciamo, a spazi ed architetture, anche qui parliamo di un range possibile che va dalle tendopoli, di cui, diciamo, gli esempi classici sono quelli delle delle diverse incarnazioni delle tendopoli nella piana di Gioia Tauro, ma non, insomma, questo è solo un esempio possibile, a campi container, a diciamo esperimenti di più o meno breve durata con anche strutture in apparenza più, diciamo, longeve, nonostante poi appunto in tutti questi casi si tratta di progetti che dovrebbero essere temporanei, che ovviamente, diciamo, istituiscono la stagionalità del lavoro e quindi la sua precarietà come strutturale, cioè come dire, si propongono di ospitare persone, lavoratori, lavoratrici, soprattutto lavoratori, perché poi c'è anche una dimensione di genere, anche qui si potrebbero aprire immense parentesi, però soltanto per una stagione di raccolta, e che però poi diventano, diciamo, dei insediamenti permanenti. Questa è un'altra caratteristica strutturale dei campi in quanto tali, ecco, cioè che diciamo poi nella loro temporaneità diventano assolutamente permanenti. Questo è questo un po', diciamo, forse un aspetto del campo come forma, cioè al di là poi del contesto specifico in cui si trova questo, appunto, anche qui per rimandare un po' alla storia dei campi e alla loro relazione con forme varie di colonizzazione. Non so se questo risponde pienamente alla tua domanda. L'altra cosa, forse l'altra riflessione che mi viene da fare rispetto alla questione delle forme e a come, e ai no, al, come dire, anche ai nomi che si danno a questi spazi, ci tengo anche a sottolineare che appunto la parola ghetto è il nome che le persone che lo abitano danno a questo spazio, una parola che ovviamente rimanda a una storia che è la storia diciamo della tratta transatlantica, o comunque, diciamo, dell'esperienza dei discendenti, delle discendenti di questa storia di spoliazione, espropriazione, schiavizzazione nel contesto ovviamente americano, e però appunto, come dicevo all'inizio, ha un'accezione assolutamente anche liberatoria, o comunque è una forma di fuggitività, ecco, mi viene da dire. Quindi questo appunto per dire che esistono delle polarità che magari poi coesistono anche nello stesso spazio, nel senso che sicuramente appunto nei decenni in cui si è assistito allo sviluppo di questo arcipelago di campi e ghetti, abbiamo ho assistito a una costante, diciamo, oscillazione tra varie forme in cui l'istituzione tenta in qualche modo di controllare l'espansione del ghetto, di cui ovviamente si serve, perché il ghetto appunto è comunque anche un luogo di reclutamento, una piattaforma se vogliamo per il reclutamento di manodopera a basso costo, ma va in qualche modo tenuto a bada e sotto controllo perché non diventi potenzialmente esplosivo, perché poi i ghetti, abbiamo appunto visto, sono anche dei luoghi attraverso cui ci si organizza e si lotta, quindi diciamo che appunto non è sempre, cioè, il limite, il confine tra il ghetto e il campo non è sempre del tutto chiaro ed è un limite che oscilla nel tempo.